Decameron, quarta giornata, quarta novella. Gerbino, contro la fede data dal re Guglielmo, suo avolo, combatte una nave del re di Tunisi per torre una sua figliuola, la quale, uccisa da quelli che suverano, loro uccide e a lui è poi tagliata la testa. La Lauretta, fornita la sua novella, taceva, e fra la brigata chi con un chi con un altro della sciagura degli amanti si dolea, e chi l'ira della Ninetta biasimava, e chi una cosa e chi altra diceva, quando il re, quasi da profondo pensier tolto, alzò il viso e a Elissa fe segno che appresso dicesse, la quale umilmente incominciò: piacevoli donne, assai son coloro che credono amor solamente dagli occhi acceso le sue saette mandare, coloro schernendo che tener vogliono che alcun perudita si possa innamorare, di quali essere ingannati assai manifestamente apparirà in una novella, la qual dire intendo, nella quale non solamente ciò la fama, senza aversi veduto giammai, avere operato vedrete, ma ciascuno a misera morte aver condotto vi fia manifesto. Guglielmo II, re di Sicilia, come i siciliani vogliono, ebbe due figlioli, l'uno maschio e chiamato Ruggeri, l'altro femmina chiamata Costanza, il quale Ruggeri, anziché il padre morendo, lasciò un figliolo nominato Gerbino, il quale dal suo avolo con diligenza allevato divenne bellissimo giovane e famoso in prodezza e in cortesia. Né solamente dentro a Termini di Sicilia stette la sua fama racchiusa, ma in varie parti del mondo sonando in Barberia era chiarissima, la quale in quei tempi al re di Sicilia tributaria era. E tra gli altri alle cui orecchi la magnifica fama delle virtù e della cortesia del Gerbin venne, fu una figliola del re di Tunisi, la qual, secondo che ciascun che veduta l'aveva ragionava, era una delle più belle creature che mai dalla natura fosse stata formata, e la più costumata e con nobile e grande animo, la quale, volentieri dei valorosi uomini ragionare udendo, con tanta affezione le cose valorosamente operate dal Gerbino da uno e da un altro raccontate raccolse e si le piacevano, che essa se costessa immaginando come fatto esser dovesse ferventemente di lui si innamorò, e più volentieri che d'altro di lui ragionava, e chi ne ragionava ascoltava. D'altra parte era, siccome altrove, in Sicilia pervenuta la grandissima fama della bellezza parimente e del valor di lei, e non senza gran diletto né in vano gli orecchi del Gerbino aveva tocchi, anzi non meno che di lui la giovane infiammata fosse, lui di lei aveva infiamato per la qualcosa, infino a tanto che con onesta cagione dall'avolo d'andare a Tunisi la licenza impetrasse, desideroso oltremodo di vederla, a ogni suo amico che la andava imponeva che a suo potere il suo segreto e grande amor facesse, per quel modo che migliore gli paresse, sentire, e di lei novelle gli recasse, de quali alcuno sagacissimamente il fece, gioie da donne portandole, come i mercatanti fanno, a vedere. E interamente l'ardore del Gerbino apertole, lui e le sue cose a suoi comandamenti offerse apparecchiate, la quale con lieto viso e l'ambasciatore e l'ambasciata ricevette. E rispostovi che egli di pari amore ardeva, una delle sue più care gioie in testimonianza di ciò gli mandò, la quale Gerbino con tanta allegrezza ricevette con quanta qualunque cara cosa riceversi possa. E a lei per costui medesimo più volte scrisse e mandò carissimi doni, con lei certi trattati tenendo, da doversi, se la fortuna conceduto l'avesse, vedere e toccare. Ma andando le cose in questa guisa, e un poco più lunghe, che bisognato non sarebbe, ardendo d'una parte la giovane ed altra il Gerbino, avvenne che il re di Tunisi la maritò al re di Granata, di che ella fu crucciosa oltremodo, pensando che non solamente per lunga distanza al suo amante s'allontanava, ma che quasi del tutto tolta gli era. E se modo veduto avesse, volentieri a ciò che questo avvenuto non fosse, fuggita si sarebbe dal padre e venutasene al Gerbino. Similmente il Gerbino, questo maritaggio sentendo, senza misura ne viveva dolente. E seco spesso pensava, se modo veder potesse, di voler la torre per forza, se avvenisse che per mare a marito n'andasse. Il re di Tunisi, sentendo alcuna cosa di questo amore e del proponimento del Gerbino, e del suo valore e della potenza dubitando, venendo il tempo che mandare nella dovea, a re Guglielmo mandò, significando ciò che fare intendeva, e che, sicurato da lui che né dal Gerbino né da altri per lui in ciò impedito sarebbe, lo intendeva di fare. Il re Guglielmo, che vecchio signore era, né dello innamoramento del Gerbino aveva alcuna cosa sentita, non immaginandosi che per questo a domandata fosse tal sicurtà, liberamente la concedette, e in segno di ciò mandò al re di Tunisi un suo guanto, il quale, poiché la sicurtà ricevuta ebbe, fece una grandissima e bella nave nel porto di Cartagine a prestare e fornirla di ciò che bisogno aveva a chi su vi doveva andare, e ornarla e acconciarla per sumandarvi la figliola in Granata. Né altro aspettava che tempo. La giovane donna, che tutto questo sapeva e vedeva, occultamente un suo servidore mandò a Palermo e imposegli che il bel Gerbino da sua parte salutasse e gli dicesse come ella, in fra pochi dì, era per andarne a Granata. Perché ora si parrebbe, se così fosse valente uomo come si diceva, e se cotanto l'amasse quanto più volte significato l'avea. Costui, a cui imposta fu, ottimamente fe l'ambasciata e a Tunisi ritornossi. Gerbino questo udendo e sapendo che il re Guglielmo suo avolo data avea la sicurtà al re di Tunisi, non sapeva che farsi, ma pur d'amor sospinto, avendo le parole della donna intese e per non parer vile, andatosene a Messina, quivi prestamente fece due galee sottili armare e messivi su di valenti uomini, con esse sopra la Sardegna andò, avvisando quindi dovere la nave della donna passare. Ne fu di lungi l'effetto al suo avviso, perciò che pochi dì quivi fu stato, che la nave con poco vento non guari lontana al luogo dove aspettandola riposto sera sopravenne, la qual veggendo Gerbino a suoi compagni disse: signori, se voi così valorosi siete com' io vi tegno, niuno di voi senza aver sentito o sentire amore credo che sia, senza il quale, siccome io meco medesimo estimo, niun mortal può alcuna virtù o bene in sé avere. E se innamorati stati siete o siete, legger cosa vi fia comprendere il mio disio. Io amo, amor mi indusse a darvi la presente fatica, e ciò che io amo nella nave che qui davanti ne vedete dimora, la quale insieme con quella cosa che io più desidero è piena di grandissime ricchezze, le quali, se valorosi uomini siete, con poca fatica, virilmente combattendo, acquistar possiamo, della qual vittoria io non cerco che in parte mi venga se non una donna, per lo cui amore i muovo l'arme. Ogni altra cosa sia vostra liberamente in fin da ora. Andiamo dunque e bene avventurosamente assagliamo la nave. Ed io, alla nostra impresa favorevole, senza vento prestarle, la ci tien ferma. non erano al bel Gerbino tante parole bisogno. Perciò che i messinesi che con lui erano, vaghi della rapina, già con l'animo erano a far quello di che il Gerbino gli confortava con le parole. Perché, fatto un grandissimo rumore nella fine del suo parlare, che così fosse, le trombe suonarono e, prese l'armi, dierono dei remi in acqua e alla nave pervennero. Coloro che sopra la nave erano, veggendo di lontan venire le galee, non potendosi partire, s'apprestarono alla difesa. Il bel Gerbino a quella pervenuto fe comandare che i padroni di quella sopra le galee mandati fossero, se la battaglia non voleano. I saracini, certificati chi erano e che domandassero, dissero se esser contro alla fede loro data dal re, da loro assaliti. E in segno di ciò mostrarono il guanto del re Guglielmo. E del tutto negaron di mai, se non per battaglia vinti, arrendersi o cosa che sopra la nave fosse lordare. Gerbino, in quale sopra la poppa della nave veduta aveva la donna, troppo più bella assai, che egli seco non estimava, infiammato più che prima, al mostrar del guanto rispose che quivi non aveva falconi al presente, perché guanto v'avesse luogo. E perciò, ove dar non volesser la donna, a ricever la battaglia s'apprestassero. La qual senza più attendere, a saettare, a gittar pietre, l'un verso l'altro fieramente incominciarono, e lungamente, con danno di ciascuna delle parti, in tal guisa combatterono. Ultimamente, veggendosi Gerbino poco util fare, preso un legnetto che di Sardigna menato aveano, e in quel messo fuoco, con amendue le galee quello accostò alla nave. Il che veggendo i saracini, e conoscendo sé di necessità o doversi arrendere o morire, fatto sopra coverta la figliola del re venire, che sotto coverta piagnea, e quella menata alla proda della nave, e chiamato il Gerbino, presente agli occhi suoi, lei gridante mercè e aiuto svenarono, e immargittandola disson: togli, noi la ti diamo qual noi possiamo, e chente la tua fede l'ha meritata. Gerbino, veggendo la crudeltà di costoro, quasi di morir vago, non curando di saetta né di pietra, alla nave si fece accostare. E quivi su, malgrado di quanti veneran montato, non altrimenti che un leon famelico nell'armento dei giovenchi venuto or questo or quello svenando, prima codenti e con l'unghie la sua ira sazia che la fame, con una spada in mano or questo or quel tagliando dei saracini crudelmente, molti ne uccise Gerbino. E già crescente il fuoco nell'accesa nave, fattone a marinari trarre quello che si poté per appagamento di loro, giù se ne scese con poco lieta vittoria dei suoi avversari avere acquistata. Quindi, fatto il corpo della bella donna ricoglier di mare, lungamente con molte lagrime il pianse. E in Sicilia tornandosi, in Ustica, piccioletta isola quasi a Trapani di rimpetto, onorevolmente il fe seppellire. E a casa, più doloroso che altro uomo, si tornò. Il re di Tunisi, saputa la novella, suoi ambasciatori di nero vestiti al re Guglielmo mandò, dogliendosi della fede che gli era stata male osservata, e raccontarono il come. Di che il re Guglielmo, turbato forte, né vedendo via da poter lor giustizia negare, che la dimandavano, fece prendere il Gerbino, e egli medesimo, non essendo alcun dei baroni suoi che con prieghi da ciò si sforzasse di rimuoverlo, il condannò nella testa, e in sua presenza gliele fece tagliare, volendo avanti senza nepote rimanere che esser tenuto re senza fede. Adunque, così miseramente, in pochi giorni, i due amanti, senza alcun frutto del loro amore aver sentito, di mala morte morirono, come io v'ho detto.